Concludiamo con il primo tiro con la prima vita. I due allenatori che mi hanno preceduto hanno colto molte cose che io non posso cogliere per mancanza di tempo, evidentemente, ma ne sono molto grato perché hanno allargato enormemente la prospettiva e l'orizzonte che il libro propone. Mi sembra perfettamente giusta e corretta la interpretazione che ha dato Flavio Felice. Non ha usato il termine anatomia, ma qualcosa di simile, mi pare. Cioè, lo spirito del libro è quello di fare una specie di anatomia della malattia, forse anatomia, ricerca eziologica delle cause. E Flavio Felice ha aggiunto una serie di considerazioni, chiamiamole costruttive, che vanno anche al di là della pars destruens del libro, e quindi su questo la sintonia mi pare totale, non avrei nulla da aggiungere. Dino Confrancesco ha posto talmente tante questioni che fanno parte del libro, ma che sia per tempo, ma soprattutto per mancanza di conoscenza vera e propria, non ho il tempo di analizzare e di spiegare, non dico di ribattere perché non ci riuscirei, una per una. Quindi mi limiterò a indicare quelli che sono, secondo me, i punti essenziali che sottopongo alla lettura e alla riflessione adesso e in un secondo tempo, se qualcuno di loro vorrà farlo. Anzitutto direi che il tema del virus, l'analogia col virus, non fa riferimento a un'essenza, a una entità che esista prima, fa riferimento invece a una ricerca sul campo del metodo di espansione di una malattia. In questo senso una malattia non preesiste a se stessa, su questo siamo perfettamente d'accordo, ma nemmeno si potrebbe limitare alle sue manifestazioni esteriori, virulente, finali o anche soltanto iniziali. Cioè una malattia va affrontata per quello che è, per come si presenta nel suo corso, e di conseguenza registrare le sue varianti, metterle, per così dire, per iscritto e tenerle presente per allargare la conoscenza. In questo senso, quindi, la mia intenzione era esclusivamente pragmatica, cioè di prendere atto di alcuna, di molte costanti e di trarne una conclusione di carattere teorico, che però dovrebbe avere anche una funzione pratica. Questo quindi sarebbe lo scopo. L'analogia con il virus organico, nel momento in cui lo scrivevo, era diciamo così un'intuizione. Tuttavia una serie di libri usciti più o meno in contemporanea al virus totalitario mi hanno profondamente colpito, perché mi sembra che questo di cui stiamo parlando sia lo spirito del tempo, ci sia qualcosa nel tempo che affronta la sensibilità del momento, che si esprime attraverso ricerca e intuizioni. La più importante, che io ho letto soltanto dopo aver scritto il libro, è la teoria neurologica di Rizzolatti a proposito dei neuroni specchio, di cui sicuramente molti di voi avranno saputo. I neuroni specchio, in sostanza, secondo questa teoria, sarebbero una nostra capacità empatica non solo di comprendere, ma persino di prevenire certe manifestazioni emotive e logiche di chi ci sta vicino. E questo potrebbe spiegare sicuramente, tra l'altro Rizzolatti usa stranamente proprio il termine virus in questo saggio, un modo in cui il virus ideologico totalitario può espandersi, anche attraverso queste forme di empatia. Esistono poi varie opere uscite anche in questo periodo che affrontano il problema del virus dal punto di vista organico, andando a individuare le aree del cervello che presiedono a sensazioni di piacere o di dolore, a qualcosa che può avvicinare il cittadino, l'individuo, alla funzione di leadership e alla organizzazione totalitaria. E qui ci si mescola in parte con la psicologia, forse anche la psicanalisi, perché secondo molte di queste interpretazioni il seguace di una forma totalitaria tende a identificarsi persino con i crimini del capo e quindi a riceverne un godimento di riflesso. Esistono poi altri aspetti che mi hanno colpito proprio in questo periodo, altre pubblicazioni, ne parlavo prima con la Luisella Battaglia dell'Alessandra Lancellotti, per esempio, che è una psicoterapeuta genovese, tra l'altro, la quale affronta invece il tema di questa nuova scienza che sarebbe PNEI, mi pare che si chiami, che sarebbe una psicologia neurologico-immunitaria che affronta il rapporto tra psicologia, neurologia e indebolimento del sistema immunitario, che è un tema molto importante ovviamente per gli psicoterapeuti. E anche un altro tema importante, le perversioni, che nel caso del totalitarismo sono un elemento importante, cioè il circuito perverso dell'identificazione totalitaria, che non abbiamo qua il tempo di esaminare, ma che voi potrete approfondire se vorrete, è comunque un elemento portante di questa questione. E qui mi fermo perché non abbiamo il tempo. L'altro aspetto che secondo me è fondamentale nel messaggio che io vorrei lanciare è l'aspetto parassitario e vampiresco del totalitarismo, di cui qui è stato accennato soprattutto da Flavio alcuni aspetti, ma che qui io vorrei mettere proprio rapidamente a nudo. Cioè il totalitarismo, il sistema totalitario, la procedura, il processo del virus totalitario è esclusivamente parassitario, vampiresco, non ha una sua autonomia se non quella di dirigere e continuare la sua espansione all'infinito, ma ha bisogno di cellule bersaglio, perché non possiede, per mantenere l'analogia organica, un metabolismo proprio, da colonizzare per potersi espandere. Di conseguenza il riferimento che faceva prima il professor Francesco alla Bibbia è perfettamente corretto, nel senso che sicuramente è il Vecchio Testamento e non il Nuovo che può essere usato dal virus totalitario per giustificare per esempio un genocidio, dato che di genocidi ce ne sono parecchi nella Bibbia come ce ne sono parecchi nel Corano. Tuttavia nessuno può escludere, per esempio se si andasse a cercare nelle pieghe della teologia della liberazione, che certi aspetti evangelici potrebbero essere anche usati con fini violenti, con fini purificatori. Certo, noi possiamo concluderne facilmente che si tratta di un uso sbagliato e improprio e violento, se vogliamo, del Vangelo, ma non possiamo escludere che questo possa essere, per esempio, uno dei materiali di combustione anche di certe forme, chiamiamole pretotalitarie o totalitarie. Da quello che dico dovrebbe quindi risultare chiaro che i totalitarismi, che hanno degli elementi comuni e moltissime diversità, non sono riconducibili soltanto ai tre che hanno dominato il secolo passato e il presente, cioè il rosso, il bruno e il verde, ma ce ne sono tanti altri che in forma più o meno subdola e probabilmente più locale hanno saputo espandere le loro spore, diciamo. Posso citarne molto velocemente un totalitarismo nazi-comunista, che sicuramente, facendo riferimento a quello che diceva Dino Francesco, può facilmente fare presa su popolazioni ex sovietiche che soffrono insieme la perdita della grandezza imperiale e la perdita di un ideale ugualitario, o forse Dino Francesco definirebbe illuministico. Esiste un totalitarismo pre-totalitarismo terzomondista che ha delle forti radici, come possiamo benissimo constatare, nel Sud America, almeno in Bolivia e in Venezuela, e che comunque tende a presentare delle caratteristiche particolari, specifiche, e tuttavia egualmente insidiose. Ed esiste persino, potremmo dirlo, una forma di totalitarismo strisciante democratico in Occidente che dà a tratti dei segni pericolosi di esistenza, che qui temo non avremo modo di approfondire a fondo, ma che ci sono, che ci fanno pensare dunque che questa questione di cui stiamo parlando è estremamente multiforme, non è riconducibile a un unum o a un'essenza, ma presenta dei tratti che si sovrappongono e in comune. Ecco, vorrei quindi concludere questo passaggio dicendo questo: qual è una caratteristica che io individuo in questa mia ricerca? Il fatto che, similmente al virus organico che inietta la sua sostanza, il suo enzima nella cellula bersaglio, I vari totalitarismi che noi stiamo considerando hanno sempre un doppio elemento, una iniezione vampiresca, a cui facevo riferimento prima, e cioè normalmente una attualizzazione del mito, ne parlava prima Dino Confrancesco, e un elemento di modernità. Vorrei essere preciso, il nazionalsocialismo che noi identifichiamo spesso come appunto un'ideologia reazionaria e volta soltanto all'antica comunità germanica, in realtà presenta, mi pare, questa fusione molto pronunciata tra il mito ariano riattualizzato e l'evoluzionismo darwiniano più scientifico. È molto evidente ed è evidente, basta leggere comunque anche il Mein Kampf per rendersene conto. Quindi noi abbiamo nel nazionalsocialismo un'ideologia profondamente moderna e oserei dire anche universalistica, perché alla fine di tutto attraverso l'eliminazione degli impuri, si va attraverso un mondo perfetto dove soltanto i migliori, cioè quelli che la natura ha fatto prevalere, in questo caso gli ariani, avranno il dominio del mondo. Un universalismo che fa il paio con quello bolscevico, dove però le componenti sono molto diverse. Quelle illuministiche soltanto, dice Dino, a me sembra che siano più complesse. C'è un riferimento chiaro e mitico, riattualizzato, al passato slavo, che si compone poi essenzialmente, per quanto riguarda la Russia, di alcuni elementi, l'autocrazia, zarista o bolscevica, le cose sono simili. Il narod, il popolo, il populismo, il popolo che in qualche modo si manifesta come un popolo dominatore, di Erasia, cioè dove c'è un russo, dove c'è un russo, lì è Russia, qualcosa che può ricordare il Blutung Boden nazionalsocialista. E il terzo elemento è l'ortodossia, intesa come religione. Degli slavi come religione che dà un'unificazione al mito del popolo salvatore, del popolo russo che porta su di sé, basti pensare qui a Dostoevskij, i destini del mondo. Quindi c'è una fortissima componente mitica e non solo illuministica del bolscevismo, che non viene, diciamo, pronunciata in maniera aperta, ma sottintesa ed era chiarissimamente percepita dai russi, dai nuovi cittadini sovietici del tempo. Qual era poi la definizione testuale di Lenin? Era l'unione tra i soviet e l'elettrificazione, dove i soviet stanno a rappresentare quel passato a cui facevo riferimento, autocrazia, popolo, con la modernità, lui diceva, dell'elettrificazione, che noi possiamo rendere come la modernità della industrializzazione anche a tappe forzate dell'Unione Sovietica che sarebbe seguita. Il terzo totalitarismo di cui si parlava, il totalitarismo islamista, fa riferimento evidentemente alla mitologia coranica della Umma, della conquista del mondo, della sua purificazione, avrebbe detto questo teorico Qutb, questo teorico estremamente importante nella visione jihadista, la purificazione del mondo fino a che esso sia conquistato completamente dalla umma dei fedeli coranici, che in questo senso rappresentano quello che potremmo paragonare al mondo ariano o alla società senza classi marxiana, marxista. L'altro elemento invece, anche qui, l'iniezione della modernità, e l'abbiamo sotto gli occhi, l'utilizzazione anche spregiudicata da un lato della tecnologia informatica e dall'altro lato di quella militare occidentale, di derivazione occidentale. Niente di nuovo sotto il sole, perché se pensiamo con un salto di circa un secolo al genocidio degli armeni e al nazionalismo post-ottomano dei giovani turchi del 14, noi ritroviamo la stessa commistione tra mitologia turco-ottomana e nazionalismo occidentale importato in Turchia dove si voleva fare come in Occidente. Per dire quindi quali, ecco. Quindi insomma sono tantissimi gli aspetti che qui il genocidio noi l'abbiamo lasciato così, a genocidio è dedicata una parte in specifica. Il genocidio appunto è vecchio come il mondo ed è un modo di realizzarsi ovviamente del potere. Non, in questo senso troviamo anche qui moltissime affinità tra il Ruanda e la Cambogia. Ecco, tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica. Per la Cambogia potremmo per esempio identificare una strana commistione, per noi strana ma per loro no, tra il mito della primitivismo di Angkor della Cambogia primitiva, del villaggio primitivo, e il maoismo, diciamo così, scientifico che veniva applicato, o qualcosa di simile per il Perù, per Sendero Luminoso e il rapporto fra la cultura mitica inca e il maoismo stesso. Quindi, come vedete, non c'è una essenza, c'è una pluralità estremamente varia che si ripresenta in molte forme, ed è questo che noi dobbiamo essere pronti a riconoscere. Cioè, qui il Corano, la Bibbia, il Capitale, il Mein Kampf, qualsiasi altra cosa, sono soltanto delle maschere, delle cellule bersaglio, ma il virus in quanto tale, in quanto azione virale, ne prescinde completamente, colonizza e basta, è spinto da una forza animale, avrebbe detto Ionesco, la stessa forza che spinge l'animale da preda a entrare nel suo territorio per predare altri animali, non ha altri scopi in realtà, se non quello di prolungare indefinitamente se stesso. Per fortuna l'esperienza insegna, e speriamo di non essere mai smentiti, che il materiale da combustione per la sua propagazione, e quindi materiale di scarto, e l'energia impiegata per la distruzione è talmente alta che alla fine il virus tende a regredire e a spegnersi per incapacità di allargarsi ulteriormente, perché forse non ha più nulla da conquistare da un certo punto di vista. E noi sappiamo per esperienza, e questo è comune per esempio anche a tutti i totalitarismi, che un virus che non ha più nulla da conquistare comincia a divorare se stesso, i suoi figli. E qui con Francesco e Felice avrebbero da farci delle lezioni sulla guerra interna proclamata dai totalitarismi, tutti che io sappia. Quindi in sostanza questo è il punto centrale della questione. Ecco, mi fermerei qua.